Eccoci qua, Don Quixote, episodio 37. In questo episodio 37 la struttura del programma cambia un po', perché dopo questa introduzione ci saremo solo noi tre, e solo noi tre, il titolo di questo esperimento è L'avvelenata, quello di Guccini, ve lo ricordate? Immagino alcuni che hanno una certa età, non ho cantato tutti, ma se io avessi previsto tutto questo, dati, causa, pretesto, le attuali conclusioni. E il vaffanculo anche, insomma. E ogni tanto noi abbiamo bisogno di sfogarci, perché ci sono cose che non ci vanno giù, e questa volta l'avvelenata di Don Chisciotte e dei suoi due compari serve a questo. Allora, episodio 37, Oscar Giannino, Don Chisciotte, con lui ovviamente Ronzinante
Carlo Alberto Carnevale Maffè.
e il saggissimo Sancho Panza.
Renato Cifarelli.
Dove ci trovano?
Ci trovano su donchisciottepodcast.it, che è il nostro sito dove potete trovare tutti i link per iscrivervi ai nostri podcast, quello di Don Chisciotte e anche quello di Sancho Panza, il mio podcast sul fare imprese in Italia, e naturalmente tutti i link per iscrivervi gratuitamente e seguirci sulle principali piattaforme di podcast, quindi Spotify, Spreaker, Google, Apple Podcast e anche Amazon Music.
E naturalmente sul sito trovate, oltre che i podcast Don Chisciotte, i podcast di Sancho Panza. E mi scuso con voi, ma questa settimana non avete trovato editoriali perché io sono stato davvero non troppo bene. Non ci sperate, nessuna intenzione di andarmene, però ho fatto un trattamento molto pesante e quindi sono alle prese con i problemi di questo. Quindi mi scuso con tutti voi, ma tornano prestissimo, non vi preoccupate. Allora, chi comincia?
Chi comincia? Calcolato che è un'avvelenata, la tradizione degli avvelenamenti è quella di Oscar Giannino.
Allora,
Io
io
credo.
comincio subito con una cosa che veramente non sopporto. Non capisco e non sopporto. A non capirla ci vuol poco, perché se uno legge i documenti non è in grado di capire un accidente di niente. A non tollerarla, vi spiego perché. Perché non riesco a capire come una cosa di questo tipo, tra le tante cose che restano, come se non fossero avvenute nel recente passato italiano, qui non stiamo parlando delle stragi di decenni fa, insolute nei processi, stiamo parlando di cose avvenute pochi mesi fa, politiche istituzionali. E a che cosa mi riferisco? Alla vicenda del vaccino sovrano Reithera. Allora, la Corte dei Conti boccia con una sua risoluzione il decreto di attuazione che doveva stanziare davvero i soldi pubblici per Reithera. Reithera, lo ricordate, un vaccino annunciato come nazionale, basta al Big Pharma, eccetera, eccetera, dall'ex commissario Arcuri. Leggendo quello che è stato possibile leggere della decisione della Corte dei Conti, c'è una frase che afferma alle richieste di chiarimento inoltrate al MISE. Le risposte ottenute non hanno dato gli elementi necessari all'autorizzazione. Allora, primo, quali domande sono state fatte al MISE? Secondo, che cosa ha risposto o non risposto il MISE? È sacrosanto saperlo, visto che è stata una delle tante iniziative di punta dell'ex commissario Arcuri. Ed è stata una iniziativa di punta quando l'Italia era indietrissimo, che dicano i nostalgici di Conte nel piano di vaccinazione rispetto a tutti gli altri paesi europei, che mi dispiace per Marco Travaglio ha cambiato di segno grazie a Draghi e Figliuolo. Possono dire quello che vogliono i nostalgici del PD, che su questo anche inondano ogni giorno con ironie su Figliuolo e Draghi il piano vaccinale di questo governo rispetto al precedente, ma i numeri dicono questo. Allora, la mia domanda è: visto che di soldi pubblici si era parlato, visto che abbiamo le prove conclamate, le dichiarazioni dei biologi di punta dell'impresa Reithera che dicevano ci ha attivato Arcuri dicendo di farlo e così via, possibile mai che adesso tutto finisce con un gloria patri e una formula che non ci dice cosa ha chiesto la Corte dei Conti? Cioè, che cos'è che non la convinceva? Che cos'è che il MISE non ha risposto? Oh, ma ci sono gli elementi per giudicare qualcuno che è sparito nel nulla ma resta la testa di Invitalia? Oppure siamo tutti imbecilli e non abbiamo diritto di saperlo? Ecco, scusate il tono, però io sono francamente senza parole di fronte al fatto che queste cose qui, articoletto sui giornali e li finisce. siamo abituati al fatto che qualunque decisione pubblica, qualunque stanziamento di denaro pubblico, se poi va nel nulla dopo poco, come in questo caso, malgrado l'enfasi e le trombe trionfali, le paginate intere che il sistema dei media hanno dedicato a questo, ma sì, basta il Big Pharma, anche noi abbiamo la forza, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, tutto questo poi esita in nulla e non si riesce neanche a capire il come e il perché. Cos'è che non ha funzionato? Il progetto non stava in piedi sin dall'inizio? Beh, qualcuno l'ha scritto, eh? Chi l'ha scritto? Si è beccato da parte del commissario le solite frasi liquidatorie che lui faceva nelle sue finte conferenze stampa senza domande se non addomesticate. E tutto questo va bene? E tutto questo bisogna accettarlo come se fossimo un parco buoi? Questa è la stessa logica con cui viene dichiarato che adesso nel nuovo decreto sostegno ci sono altri 800 milioni per Alitalia. C'è un perché? C'è un piano industriale vero? Chi l'ha visto? A cosa servono? La trattativa sull'Unione Europea, avete letto da settimana che bisogna fare la trattativa con l'Unione Europea perché Draghi aveva detto o si firma l'accordo con l'Unione Europea alle condizioni che ci pone la Commissione Europea sulla discontinuità, la cessione di slot, bla 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 bla. Adesso non c'è più questo problema? Non c'è bisogno di nessun accordo? No. È pendente la decisione ancora sulle condizioni rispettate o meno, no, non rispettate, dai prestiti ponti date ad Alitalia prima della nascita di ITA, non c'è discontinuità su ITA e noi stanziamo altri 800 milioni, ma certo, perché siamo abituati oramai a leggere queste cose e a dire, ma cosa vuoi, sollevare qualche problema formale, sostanziale, è così che va. Reitera il grande annuncio, poi a corte dei conti dice no, i soldi pubblici lì non vanno, perché non vanno? Ce lo volete dire? Qualcuno ci deve spiegare perché ci dovevano andare e non ce lo hanno spiegato. B, a maggior ragione, se non ci vanno ce lo dovete spiegare adesso e soprattutto C, devono essere chiare le responsabilità, perché un paese in cui le responsabilità del denaro pubblico, delle scelte pubbliche eccetera eccetera non ci sono mai e tutto resta caliginoso in una notte in cui non si capisce chi è bianco, chi è grigio e chi è nero, è la certezza che questo sistema sarà il sistema alluvionale che continuerà. Allora bisognerà pure iniziare a dire e no, adesso basta. E no, non può continuare così. Ma magari sbaglio io. Allora, io su questo devo dire la verità. Ne faccio un caso tra tantissimi. Però è perché varrebbe lo stesso per Ilva senza piano. Stiamo accelerando per l'Ilva senza piano. Allora, Ilva senza piano. Poi leggo sui giornali 7 giorni fa. Leggo sui giornali che grandi ci sono due cordate per fare i forni elettrici alimentati a gas da fossile, quindi nel frattempo che aspettiamo l'idrogeno. Peccato che poi altre parti politiche dicano il contrario, dicono no, 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 ma quando mai? Neanche l'idrogeno grey, tanto meno il gas. Prima aspettiamo l'idrogeno, altrimenti chiudiamo tutto. Il PD da una parte dice questo, dall'altro il suo PD locale è favorevole a che il Consiglio di Stato, di cui è stata rinviata l'udienza per il giudizio di merito sul TAR della Puglia, che invece ha chiesto da subito la chiusura dell'impianto Ilva, ecco, doveva esserci il 12 maggio, l'hanno rinviato e in tutto questo le parti politiche dicono ah, è il contrario di ah, ma in tutto questo i soldi pubblici bisogna accelerarli, darglieli perché arriva Bernabé. E la mia domanda è, io sono anche molto contento che arrivi Bernabé, ma per fare cosa? Per fare cosa? Lo teniamo l'altoforno 5 almeno oppure no? Mettiamo anche forni elettrici col gas oppure no? Oppure, come dice il PD, facciamo questo e contemporaneamente però diciamo viva Consiglio di Stato, chiudi tutto. Perché non si può stare in un paese in cui le decisioni pubbliche si assumono con queste arlecchinate, pulcinellate pazzesche e i media le fanno passare come se fosse tutto normale. È la dialettica normale. Ma la dialettica di che? Prego, passo la palla.
Caro Oscar, devo intervenire, se vuoi, in termini metodologici sulla tua intemerata avvelenatissima. E torno sul tema Reitera. Ci sono tre punti che sono inaccettabili della cultura di intervento statalista su una tematica così fondamentale come quella dei vaccini. Il primo è le dimensioni. Ora, la fondazione Kenup, che è una fondazione indipendente mondiale che ha studiato gli investimenti pubblici in vaccini, ha stimato in 93 miliardi di euro, insomma 100 miliardi di dollari, le spese dei governi, diciamo, occidentali, un terzo degli Stati Uniti, un quarto circa la UE, il resto un po' distribuito tra Giappone, Corea del Sud. Gli investimenti nello sviluppo e nell'acquisto dei vaccini. In che forma? Nella forma di advance market commitment, cioè contratti di procurement, non investimenti nell'equity delle aziende. Oscar, impegni ad acquisti, ma 93 miliardi! Allora, noi con 80 milioni promessi e 50 stanziati, cioè metà di un millesimo di quella cifra, pensavamo di fare il vaccino sovrano. Ora, come si possa concepire di fronte a quella massa di investimenti l'idea che il sovranismo straccione, provinciale, parrocchiale di quella banda di incapaci che ha usato i nostri soldi, usato, buttato via a questo punto, come potesse anche solo concepire l'ordine di grandezza. Lo trovo assolutamente inaccettabile. Secondo punto, le modalità. Investimento diretto in un'azienda scelta come? Così. Io non tolgo nulla.
Gli amici, sono gli amici.
Sì,
sono
sì, esatto. Amici. Quando il modello mondiale, e abbiamo guardato Warp Speed, è un modello fondamentalmente usato su procurement, cioè se porti il risultato, io mi impegno a comprartelo. Tra l'altro, sempre stime della Fondazione Kenup, solo il 18% di quei 93 miliardi di euro sono finiti ai grandi produttori farmaceutici, perché il 71% è finito a quella complicatissima catena del valore che, come sai, per arrivare a un prodotto che si chiama vaccino ha bisogno di centinaia di ingredienti e di passaggi. Anche qui, come dire, l'assoluta ignoranza di chi pensa di fare sovranismo vaccinale in una catena del valore così complessa e articolata è sconcertante, caro Oscar, nella modalità, nella ricostruzione della complessità. L'ultimo punto riguarda appunto le modalità di allocazione di questi fondi, la loro dimensione del tutto ridicola, il loro modello di investimento inaccettabile, quindi non advanced marketing commitment, ma addirittura investimento diretto. Ultimo punto, conflitto di interessi conclamato. Te la ricordi l'intervista ai giornali in cui Invitalia in quanto investitore, il commissario in quanto decisore, l'AIFA in quanto terza parte e l'amministratore delegato della società, tutte e quattro dichiaravano allegramente di aver raggiunto l'accordo. Che facciamo strame dei principi elementari della distinzione dei ruoli?
Una colossale collettiva figura di merda di quei quattro interlocutori.
Ecco, diciamo tecnicamente potremmo definire così. Capisco che, come dire, questa è una definizione scientifica, Oscar, io vorrei essere più popolare e definire che è veramente un grandissimo caso di vergogna storica di fronte, ripeto, a una delle più grandi tragedie del secolo. Noi diamo la dimostrazione, lo Stato italiano, il governo italiano di allora, dobbiamo dire, il commissario, il governo italiano di allora, ha dato la dimostrazione di come assolutamente questo paese è incapace anche solo di concepire
con una situazione di tempi che era assolutamente assurda, perché i tempi per fare queste cose sono la base, lo abbiamo visto. Guardiamo solo per il discorso della vaccinazione quanto tempo ci è voluto perché cominciasse la produzione e ci fosse la vaccinazione di massa. Stavano partendo quando gli altri erano già avanti, sì, ma molto avanti.
Molto avanti. Beh, sì, erano già, come dire, eravamo già tranquillamente alle prime milioni di dosi. Tra l'altro, partendo su che cosa? Su una base farmaceutica, non dico superata, per carità, lunga vita ai vettori virali, però oggettivamente rispetto alla dimostrazione straordinaria di superiorità tecnologica del modello a RNA messaggero, non ha senso mettersi, a costruire una carrozza a cavalli quando Henry Ford ha prodotto la prima automobile. Veramente non ha senso, no?
Ripartiamo da Renato. Allora, Renato, tu invece?
Io invece questa settimana, guarda, sono veramente fuori dalla grazia di Dio, perché ero un fautore di quelli fortissimi della vaccinazione in azienda.
E mica hai cambiato idea?
No, assolutamente non ho cambiato idea e penso che sarebbe stata una situazione ottimale per logistica, per velocità, per capacità delle aziende di organizzarsi e per dare una mano a questo Stato che finalmente ci si è messo, però mi sembra che abbia comunque bisogno di una mano per accelerare. Mentre invece sono uscite...
Allora, fammi dire una prima cosa, siamo in ritardo perché le regioni, come sempre in Italia, le procedure spedite, le regioni, pur di far vedere che loro si sono portate avanti, questa cosa l'hanno messa un po' nell'angolo, di qualunque colore politico. Però non è questo, immagino, che tu voglia dire. Però questa roba...
No, io ho letto quello che è uscito da parte del garante della privacy.
Ah.
E comincio a pensare che noi moriremo di privacy, in privato, molto privati, senza che nessuno lo sappia.
Perché?
Nulla.
Perché?
Praticamente le regole del garante della privacy rendono impossibile vaccinare in azienda. Io ti dico solo che tu non devi, come azienda, poter sapere che uno è assente per vaccinare. Quindi organizzare i turni in azienda, cosa aveva di buono? Che tu organizzavi i turni in azienda, le persone ce l'hai già, gli elenchi ce l'hai già. Tu non puoi raccogliere come azienda le adesioni, cioè di chi si vuole vaccinare. Non puoi neanche sapere se uno si assenta dalla linea per andare a farsi vaccinare. A questo punto tu capisci che qualsiasi azienda, se gli metti davanti il discorso che non possono usare i sistemi informatici, non possono sapere se uno si è assentato da una linea o da un ufficio, da una qualsiasi situazione per andarsi a vaccinare, tutto deve essere fatto dal dottore senza che l'azienda possa vedere nulla, spiegami come fai logisticamente all'interno delle aziende. Per fortuna ci sono tante aziende che, avendo preparato questo discorso, lo stanno mettendo a disposizione per le AST o per le varie, i vari centri hub vaccinali, e tutto lo sforzo fatto si ripercuoterà poi sulle persone, diciamo, che si devono fare vaccinare di quel luogo in cui le aziende sono. Ma tutta la parte di vaccinazione in azienda dimenticatevela, perché le aziende, con tutta questa sistema di privacy, non sono in grado di farlo. Allora, pensa che, da quanto ho letto, non ho ancora letto tutta la cosa del garante della privacy, quella in originale, ma ho letto gli articoli che ne parlavano, non possiamo neanche come aziende chiedere se uno ha il pass, il famoso Green Pass che l'Europa sta facendo. Qui mi sembra l'anno scorso, dove per non avere tutti i problemi di privacy, perché poi si sapeva se tu avevi incontrato questo, avevi incontrato quello, ti potevano tracciare e cose di tutto questo genere, non abbiamo fatto assolutamente nulla del tracciamento e i risultati sono visti. I paesi dove sono state fatte queste cose, in molti paesi asiatici, hanno avuto dei risultati completamente diversi. Noi abbiamo avuto decine di migliaia di morti, che ogni tanto mi viene in mente che siano dovuti anche a queste cose. Però qua è più bravo Carlo Alberto, lo sa meglio Carlo Alberto.
Ma sai, Renato, come ben sapete, la battaglia sulla contemperazione degli interessi tra privacy e sanità pubblica va avanti da parecchio tempo, proprio su questo punto, cominciata l'anno scorso, quando sul tema fu aperta a livello europeo, direi, non solo nazionale, il dibattito su quale fosse il punto d'equilibrio. Ora, il grande equivoco che, secondo me, la nostra autorità sta perseguendo è considerare la privacy, sul dato della pandemia, unicamente nel perimetro dei diritti individuali. Purtroppo non lo è, perché il contagio ha un effetto sociale. Quindi l'informazione sul contagio di un soggetto non è un'informazione privata, ma ha un effetto pubblico, aziendale, sanitario, collettivo, istituzionale. Non avere capito il principio epidemiologico fondamentale, che una pandemia non è una malattia dell'individuo, ma è un problema di salute pubblica. E il GDPR lo riconosce, perché l'Europa è stata saggia nel dire, in caso di pandemia, i diritti individuali alla tutela del dato personale recedono rispetto al preminente interesse pubblico. Bene, io penso che, francamente, questa semplice constatazione, nella nostra cultura proibizionista e dal mio punto di vista estremamente negativa dell'autorità garante dei dati personali, sia prevalsa in maniera ingiustificata e, se ti ricordi, ha sabotato fin dall'inizio i tentativi di introdurre criteri sul tracing e quindi sulla mappatura delle catene di contagio, che esigevano ovviamente un minimo di informazioni, pur sempre anonime, ma un minimo di informazioni organizzative che potessero consentire, per esempio, la localizzazione dei luoghi di contagio, per esempio l'identificazione dei contatti diretti. Vietato tutto, vietato il luogo, vietata l'informazione sui contatti. Si è fatto prevalere in maniera assoluta la riservatezza del dato personale su un fatto che assolutamente ha rilevanza pubblica, ha rilevanza sociale. E poi è ovvio che a un anno di distanza ci troviamo che la conseguenza logistica di questa cultura protezionistica, proibizionistica, produce sull'impedire, per esempio, che la delega alle imprese private consenta di aiutare e supportare la campagna vaccinale. Purtroppo è qualcosa che sta, secondo me, bloccando il paese. È un po' una malattia europea, lo abbiamo visto in questi 20 anni di internet, la nostra attenzione, in parte ampiamente giustificata. Io sono felice di avere un sistema regolatorio che tuteli in maniera assolutamente migliore di qualunque altra parte del mondo i dati personali. Sia chiaro che nessuno vuole togliere l'importanza, ma un conto sui dati personali del mio gatto o della mia salute privata, per esempio la mia situazione cardiovascolare, diverso è il caso della mia situazione sanitaria in situazioni pandemiche, e in questo caso il mio diritto personale a essere tutelato dal mio dato deve assolutamente passare in secondo piano rispetto all'interesse pubblico a sapere se io posso trasmettere quel contagio. Stessa cosa,
no, sta ripetendo. Ti faccio un esempio, Carlo Alberto, di lavoro in azienda. Allora, noi, tutte le aziende, chi più chi meno, hanno dei tecnici che girano. Allora, io posso sapere se quel tecnico che faccio girare è vaccinato o no? Perché far girare una persona vaccinata, se permettete, ha un impatto che è completamente diverso dal fare girare una persona che non è vaccinata, dal punto di vista anche del rischio aziendale nei confronti del collaboratore. Io non lo voglio sapere perché voglio licenziare quelli non vaccinati, ma perché devo organizzare un'azienda. Questo è il problema. E io posso capire che io non debba sapere la situazione della salute di una persona, anche se poi è lui che me lo viene a raccontare, naturalmente, come tutti sappiamo. Però, se permetti, quando io devo poi organizzare un tipo di in azienda il lavoro, sapere che uno è vaccinato o no, cioè farle lavorare in una linea tutte persone vaccinate, io, per dire, come sta succedendo altrove, posso anche lasciare andare un po' la questione di tutta la parte di sanificazione, eccetera, eccetera. C'è una bella differenza fra il sapere o no organizzativamente se uno è vaccinato.
Non c'è dubbio. Io faccio solo una piccola modesta osservazione. Siccome molti amici nostri, fin dal tracing, su questo hanno prodotto molti articoli e interventi, allora, c'è un punto, Roberto, quello che hai richiamato tu, cioè il chiarimento con l'ordinamento italiano di fronte a una pandemia, la tutela del dato recede di fronte alla dimensione pubblica del fenomeno. Uno, due, anche la graduazione di accesso a diritti altrimenti universali per Costituzione può derivare da non solo tamponi, ma poi vaccini soprattutto. Questo andava assunto con chiarezza all'interno del nostro ordinamento e, come si dice sempre in Italia, ci voleva una legge. Questa legge non c'è stata sotto Conte, non c'è nemmeno sotto Draghi. Quando uscirono le prime anticipazioni del disegno della Commissione europea, spinto a molti paesi, soprattutto a quelle con economie più turistiche, al Green Pass europeo, subito twittai: spero che Draghi abbia capito la lezione che ci siamo trovati per strada, che ha impedito il tracing. Occorre un intervento immediato per impedire che si risollevi la stessa questione di fondo, in quel caso sulla graduazione di diritti a seguito di vaccinazione, perché l'argomento fondamentale posto allo stesso tipo di commentatori, ripeto, anche i nostri amici liberali, è quello: non si può. Non si può, perché non dipende, fino a che l'accesso non è universale, garantito, lo si può fare al massimo per quelli che non si vogliono vaccinare, ma finché non c'è l'accesso universale, il Green Pass discrimina diritti. E io dicevo: sì, certo, quando sono vaccinati tutti non serve più, cioè questa è la dimensione pubblica sanitaria, come è ovvio, che va invece anteposta, anche in questo caso con gli effetti economici, perché questo poi, appunto, come il tracing, ha avuto, ma nel mancato tracing, effetti economici disastrosi. Allora, senza anteporre naturalmente l'economia, le vite, non mi rifate questa obiezione, caro ascoltatore, cari ascoltatori. Come vedete, io su questo non ne faccio una campagna generale. Nel nostro paese questa tendenza che ha richiamato caro Alberto è già evidente da anni e quindi andava affrontata, perché la pandemia richiedeva ai governi i poteri straordinari che non ha mai voluto esercitare, perché in Costituzione c'era scritto che li doveva esercitare. E questo è un altro aspetto. Io spero che questo si sciolga. Subito, tra pochi secondi, riparto con un altro tema che mi avvelena. E qual è questo nuovo tema che mi avvelena? Un processo che si tiene tra poco. L'8 giugno inizia un processo civile intentato da Davide Casaleggio. A chi? A due personalità giovani che hanno, insieme a Jacopo Iacoboni e Luciano Capone, questo quartetto ha, ahimè, anche uno straordinario merito, cioè si è occupato di ciò che adesso vedete squadernato sotto gli occhi di tutti, ma negli anni alle nostre spalle farlo significava avere coraggio investigativo di indagine ed esporsi a violentissime campagne di odio e infamazione, e dall'altra parte anche ad azioni giudiziali. In questo caso il processo va a Marco Canestrari insieme a Nicola Biondo, in primis soprattutto Marco Canestrari, e il bello è che per un tweet di Marco Canestrari, ma in realtà è per quello che insieme a Nicola Biondo Marco Canestrari ha scritto in due dei quattro libri fondamentali che io vi prego di leggere di anni fa su cos'è davvero l'intreccio ignobile tra Associazione Rousseau e Movimento 5 Stelle. Ignobile, vi spiego perché, non è un giudizio politico. Questi due libri, Supernova e Il sistema Casaleggio di Marco Canestrari e Biondo, sono ciò di fronte a cui Casaleggio non ha intentato la causa, l'ha intentata invece su un giudizio che riguarda le fake news che sulla piattaforma Rousseau per anni sono comparse sulle materie più varie e diverse, quelle a più alto impatto pubblico, propaganda russa e in tema di sostegno ai Novax, campagne indegne per il loro contenuto e la loro modalità. Propaganda russa animata da fonti russe, ne abbiamo le prove, e queste prove verranno portate in quel giudizio che comincia l'8 di giugno. Ma il motivo per quale io chiedo a te e a voi che ci ascoltate di sostenere anche finanziariamente Marco Canestrari e Nicola Biondo, come invece non ho chiesto né voglio per il mio maxi pignoramento per aver scritto Rai Lottizzata, è che in questo caso è diverso dal mio, non solo per l'errore che ho commesso nel 2013, che non mi dava il titolo per chiedere a chi ci segue di darmi dei soldi, giusto che io li paghi e li restituisca a chi me li ha prestati, perché altrimenti io non avrei nemmeno più una carta di credito in tasca e niente, perfetto di quel maxi pignoramento, ma nel loro caso è diverso, perché per esperienza giornalistica anche mia, io per aver scritto su alcune cose della propaganda russa, in particolare sull'Associazione Rousseau, sono stato coperto di insulti per anni. Il caso è uno dei casi più eclatanti in cui sulla piattaforma Rousseau si lesse, per esempio, che il volo della Malaysian Airlines abbattuto nei cieli dell'Ucraina da un missile di produzione russa, il missile Buk, con 298 vittime, a loro giudizio era stato abbattuto da un MiG ucraino, e invece quel missile era in dotazione, questo lo scrissi subito, perché bastava l'accesso a fonti molto informate sulle unità russe ufficiali e ufficiose che erano accorse per prendersi un pezzo dell'Ucraina e il Donbass, alla 53esima aerobrigata missilistica dell'esercito russo. E la mia tesi è confortata dal fatto che poi la commissione internazionale che l'Olanda ha messo in piedi su quell'incidente ha infatti procede nei confronti di tre operatori russi, militari russi e alcuni ucraini, perché la Russia ci ha abituato da anni, per chi segue le vicende internazionali, ad avere propri reparti militari senza mostrine che intervengono sul campo, o al più con la Brigata Wagner e altri contractor privati che sono tutti ex delle forze speciali russe. Ecco, questo per dirvi, eppure lì si diceva che erano stati gli ucraini sui Novax sorvolo. Voi dite, ma per questo vale la pena sostenerli? No, perché è un processo che costituisce un precedente, perché comunque quel giudizio civile creerà un precedente per un'azione intentata a difesa del fatto che il partito politico più grande negli ultimi anni, quello con maggior risultato alle ultime elezioni, con i gruppi parlamentari più numerosi in questa legislatura, è un partito che è in violazione dell'articolo 49 della Costituzione, perché quell'articolo non l'abbiamo mai attuato, su statuti democratici dei partiti, chiaramente pieni di garanzie verso gli iscritti, militanti, eccetera, e sulle procedure con cui si eleggono i capi, e con piena trasparenza finanziaria. Nasce fin dall'inizio l'intreccio tra Rousseau e 5 Stelle, dopo l'intreccio che c'era con Casaleggio padre, mentre sta morendo nasce con la creazione di fronte a un notaio di una immedesimazione della nuova associazione Rousseau, sottoscritta dal Casaleggio morente, nella figura del figlio, quindi successore personale e aziendale, e udite il firmatario per il movimento politico è Luigi Di Maio, che in questa vicenda sta sempre zitto. Adesso ce l'avete sotto gli occhi di tutti che cosa significava quell'intreccio. Il partito con i più numerosi numerosi gruppi in questo Parlamento, la colonna del Conte 1, la colonna del Conte 2, e che è anche in maggioranza con il governo Draghi, non sa né quanti siano né chi siano i suoi iscritti, perché non ha accesso a quel dato, perché l'aveva concesso all'associazione Rousseau, non è in grado di eleggere un capo politico, perché per eleggere per il capo politico, secondo gli statuti reciproci, bisogna passare solo sull'associazione Rousseau, che attualmente si è separata e disconosce il Movimento Politico 5 Stelle e gli chiede dei soldi. Conte poi meno di nessuno ha diritto di candidarsi, non è neanche iscritto e secondo lo statuto dovrebbe essere iscritto da almeno 2 anni per candidarsi a qualunque incarico. Ecco, quindi è un tema che attraversa la mancanza di democraticità di tutti i partiti politici italiani, in primis dei 5 Stelle, visto che è Casaleggio che azzarda questa causa, per intimidire due che hanno scritto queste cose e che non hanno copertura né di editori librari né di editori giornalistici. Quindi è un chiaro attacco, un'intimidazione, e voglio aggiungere questo. Sono senza parole di fronte al fatto che le legioni di costituzionalisti, amministrativisti italiani che hanno riempito le pagine dei giornali per decenni quando ci fu Berlusconi e avevano, secondo me, più ragione che torto molte volte, e che costrinsero comunque da un partito che nasceva con l'organizzazione di raccolta pubblicitaria dell'azienda Berlusconi Televisiva a fare Forza Italia, anche se poi non ha mai tenuto un congresso vero, è chiaramente una copertura, però in questo caso qua il problema è un problema che riguarda tutti, e in primis, cari amici del PD, voi che continuate a dire senza far caso a tutto questo, come ha detto Boccia, che fare osservazioni su questo è una roba da salottieri che non capiscono l'immane importanza del fatto che il PD vuole prendersi sulle spalle 5 Stelle e Conte, è una colossale sciocchezza, perché se il pilastro del progressismo, cioè di tutto ciò che quelli prima del PD hanno fatto contro Berlusconi per la trasparenza dei partiti, il fatto che non può contare chi ha la finanza opaca dei partiti, il fatto che non può contare di essere leader a vita chi non fa congressi eccetera eccetera, ha avuto un senso, non potete dimenticarvelo di fronte a Conte che non ha diritto di parlare a nome di nessuno, non potete dimenticarvelo di fronte agli eletti dei 5 Stelle che non sanno chi siano i loro iscritti, non potete dimenticarvelo di fronte a un partito che ha additato come il pilastro della nuova frontiera italiana contro la destra oscena, in cui io non mi riconosco, che non voglio, come se fosse una cosa che può degnamente sottovalutare, dimenticare e sottoscrivere tutte queste violazioni formali gravissime. Ecco, il processo a Canestrari e a Biondo è un processo su tutto questo. Quindi il mio appello, essendo sdegnato del fatto che anche in questo caso non guardiamo a niente di ciò che riguarda principi e sostanza, e in primis il PD, devo dire la verità, allora che tutto questo agli occhi di noi meriti qualche aiuto, perché loro non hanno chi li copre, neanche per pagarsi gli avvocati. Ed è invece per me una battaglia di democrazia e di libertà che riguarda oggi 5 Stelle, domani tutti gli altri. Spero che il giudice si metta una mano sulla coscienza, perché comunque le prove che vedrà prodotte sono prove inequivocabili, che ti ha scritto quei libri, che insieme ai due libri di Jacopo e a quello che ha scritto Jacoboni della Stampa, che sono L'esperimento e l'esecuzione, per chi non l'avesse letto, anch'essi di anni fa, e a tutti gli articoli di Luciano Capone, che tirò fuori la prova provata dell'atto di fronte al notaio, di questa impropria e indegna compenetrazione di interessi, per cui diventava una persona fisica il depositare tutto ciò che riguarda un partito politico, perché questo è, ecco, queste persone hanno reso un servizio alla democrazia italiana, non dimenticata.
Ci aggiungo, Oscar, che io fui invitato alla presentazione del primo libro di Marco e di Nicola e ricordo avere chiaramente fatto riferimento, all'epoca non era ancora chiaro cosa sarebbe diventato poi il movimento, ma ricordo benissimo aver sollevato un problema, cioè questa catena di controllo, no, che parte dal controllo privato, dal finanziamento opaco, una copertura sul ruolo degli iscritti e sui meccanismi di espressione del voto, e poi a valle si trasforma in che cosa? In un vincolo di mandato. Ricordo che c'è il diritto da parte di Rousseau di infliggere una multa da 100.000 euro per gli eletti che dovessero scegliere la via del dissenso, cosa che si è poi verificata, come sapete, non tanto nella multa, ma nelle epurazioni di massa. Perché invocando l'articolo 67 della Costituzione italiana, che riprende peraltro lo statuto di Carlo Alberto, 1848, cioè dell'autonomia di ogni parlamentare, del divieto del vincolo di mandato, no? L'articolo 67, questo recita proprio che ogni parlamentare rappresenta l'intera nazione, quindi non un partito, certamente non una piattaforma tecnologica, ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Bene, l'intera costruzione, il meccanismo organizzativo del progetto Grillino era una chiara eversione rispetto a questo fondamentale articolo, che ricordo è un cardine della democrazia liberale. Certo che poi ha, in termini di esperienza parlamentare, il fenomeno dei cosiddetti cambi di bandiera, dei cosiddetti volta gabbana, no? Che però può essere tranquillamente risolto in termini di regolamento parlamentare, pur preservando il valore fondamentale di questa indipendenza, che, ripeto, preserva il ruolo del parlamentare dall'essere burattino di un meccanismo del tutto opaco, come è successo. Quindi ricordo anche di aver citato all'epoca, no, una frase del compianto Peppe Turani, che diceva: con quella norma, in un paese più serio del nostro, un partito di questo genere non sarebbe nemmeno ammesso alle elezioni, anzi sarebbero stati deferiti alla giustizia ordinaria per attentato alla Costituzione. Così scriveva Peppe Turani all'epoca. Io riprendo questo elemento perché, secondo me, oggi sta emergendo questa inaccettabile catena eversiva che dal controllo privato e non contendibile della piattaforma, degli iscritti e del meccanismo di governance, si traduce poi in un controllo parlamentare. Controllo parlamentare che poi, per la carenza, per il provincialismo, il parrocchialismo di tutta questa costruzione, si è dimostrato inefficace. Come abbiamo visto, il partito si è di fatto smembrato ed è in diaspora. Però rimane la pericolosissima situazione di un precedente, di una Repubblica che accetta un partito senza far rispettare non soltanto le parti che tu stesso hai detto sull'organizzazione, sulla trasparenza, sui principi di governance, ma anche questo principio fondamentale dell'articolo 67. Noi abbiamo accettato tutto questo, l'abbiamo accettato da 10 anni, abbiamo addirittura portato in Parlamento un partito di maggioranza relativa senza protestare contro questo abuso delle regole democratiche. Ricordo che nel 92 questo paese distrusse l'allora vigente sistema dei partiti, magari anche a buona ragione, per un sollevamento popolare contro meccanismi di finanziamento. Vi ricordate, insomma, no? Craxi, vi ricordate la Democrazia Cristiana, partiti di tradizione centenaria distrutti sulla base di una sollevazione su opachi meccanismi di finanziamento. Ma mio Dio, qui siamo di fronte a una situazione ben più grave che quella dei soldi, siamo di fronte veramente a un'aggressione ai principi fondamentali della democrazia. Quindi mi associo assolutamente alla tua richiesta
e di pensa solo, e pensa solo quanto ciò ha inficiato le posizioni nelle materie più elevate dei governi negli ultimi anni. Il filo russismo putinianesimo di quegli anni ha portato il governo Conte a non fare un cazzo sul caso Metropol dei servi di Salvini, che chiedevano soldi sotto forma di tangenti alla cerchia di Putin. In Austria, per la stessa ragione, anche quella registrata in un incontro alle Baleari con loro, c'è cascato all'epoca il vice premier nazionalista, la sua carriera politica alleato Strache, che era
è finita
seduta stana. Oggi il cancelliere austriaco in Austria, il cancelliere austriaco che ne è uscito bene allora, è sotto inchiesta per la commissione d'inchiesta che dice: tu hai mentito al governo dicendo che non sapevi niente. Allora, per dire, in Austria è successo questo, noi tutto in cavalleria e quindi non se ne è mai occupato nessun problema, tutto dimenticato, tutto perdonato. Questo ci ha fatto stare zitti su quello che avviene in Russia, questo ci ha fatto zitti su quello che avviene in Bielorussia, questo ci fa stare zitti su quello che è avvenuto in Ucraina, questo ci ha portato il sottosegretario Gerard, che insegna in Cina, a firmare solitari la Belt and Road Initiative senza aver niente in cambio, solo una figura di merda, e così via. Cioè, tutte posizioni. Il PD si è bevuto dalle
arance.
Il PD si è bevuto dai 5 Stelle la prescrizione, si è bevuto il taglio dei parlamentari, a cui era contrario perché diceva che ci sono conseguenze costituzionali. Infatti, ci sono, se non cambi i regolamenti parlamentari e così via, e sulla forma di governo. Eppure, naturalmente, hanno detto che lo facevano la correzione, ma non l'hanno fatta nel governo Conte 2. Continuano a bersi ogni cosa, fino alla riforma Bonafede, la prescrizione, eppure mi dicono che non c'è questo problema, è da salottieri porlo, ma loro sono soprammobili da salotto preistorico. Questo è il mio giudizio, mi dispiace per Boccia, perché contro cui non ho niente di personale, e soprattutto sono addolorato perché vedo Enrico Letta, di cui ho stima, che ha detto delle cose e adesso vedo che però nella realtà il suo partito continua a essere prigioniero di questi istinti e questi odi interni. Si vede nelle primarie dovunque, altro che la centralità delle donne, altro che niente correnti e così via. E io sono addolorato di questo, perché penso che forse il partito dovrebbe mettersi più in onda con il suo nuovo leader, invece di credere che comunque comanda Bettini. Ecco, questo lo dico perché è un problema democratico, non riguarda solo la community del PD. Molti mi scrivono sui social: ma tu perché poni il problema del PD? Non sei del PD. No, il problema è che per costruire un'alternativa politica agli amici di Orban e di Putin è un problema che riguarda me e tutti quelli che non votano.
Certo,
e se non lo capite, non avete capito un cazzo di niente.
Ma fai bene, Oscar, perché scusami, l'organizzazione di un partito è un patrimonio della Repubblica, non di chi lo vota, mio Dio. E il fatto che il PD sia l'unico partito contendibile con meccanismi semidemocratici, poi per carità la cooptazione di Enrico, come sai, non è esattamente il risultato di un percorso trasparente, però quantomeno statuti, modelli del PD. Tutti gli altri partiti in Parlamento, caro Oscar, e questo quasi tutti gli altri,
esatto.
A parte adesso forse posso dire gli amici di Più Europa, che sono, però sono in quattro, si dividono in tre, ecco. Però la Lega di fatto è un partito personale, si chiama addirittura nel nome, no? Forza Italia, sì certo, Fratelli d'Italia forse in un certo senso un po' di più, il Movimento 5 Stelle non è un partito personale, è addirittura proprietà privata di un SRL, e a questo siamo ridotti a avere venduto la rappresentanza di una democrazia liberale a padroni delle organizzazioni singoli. Quindi difendere il modello del Partito Democratico, non certo la sua politica, indifendibile per me, ma il modello, per me è un pezzo di difendere le istituzioni della Repubblica.
Poi per il fatto che uno non sia del Partito Democratico, però io sono per la democrazia. Democrazia vuol dire alternanza. Se noi dobbiamo alternarci, vuol dire che le alternative devono essere partiti credibili, con una base solida, fatti da persone che sono capaci poi ad un certo punto di governare, e fine. Poi vanno su quelli che non piacciono a me, succede da 40 anni, succederà per altri 40 anni.
Io devo dire, grazie a Marco Bentivogli, che su Repubblica ha posto, l'unico che io abbia visto, il problema dell'articolo 49 sui 5 Stelle e su tutti i partiti politici italiani. Dimenticare questo, caro ascoltatore, significa per esempio non stupirsi nemmeno più che, per esempio, Salvini che dice: ma Draghi tanto le riforme della giustizia e del fisco mica le fa, si rassegni, quelle dopo. I partiti quando tornano, lui non può farle. Lui naturalmente ha inneggiato al PNRR, ha votato alla Lega, e c'è scritto che naturalmente quelle sono due pilastri importanti, e naturalmente lui dice impunemente, anche lì non vedo direttori che si scatenano e dicono, vedo le testate più vicine alla sinistra che naturalmente sbeffeggiano Salvini, ma qui c'è un problema che non riguarda le parti politiche, riguarda l'indifferenza verso il merito e le regole, e questo è il punto. Cioè nei paesi, diciamo così, io non sono esterofilo e non credo che si viva di modelli importati, ma detto questo, se in Austria cacciano il vice premier e indagano il premier per le cose di Putin, se la cosa con Trump era l'amico Putin, adesso è cambiata l'amministrazione Biden, viva viva, dico io. Nel mondo, secondo voi, tutto questo contribuisce alla credibilità dell'Italia? Questo per dire che non è un problema di partito, è un problema che riguarda noi tutti. L'indifferenza alle regole e ai principi è un'indifferenza alla sostanza, tant'è vero che i partiti possono dire tutto e il contrario di tutto. E infatti il problema non è quello, il problema è che i retroscenisti così ogni giorno scrivono la loro pagina sulla trama e l'ordito di chi è più furbo a fare queste macchiavellate ridicole. Purtroppo si perde di vista il merito delle cose. Si perde di vista, perché se uno che firma le riforme PNRR mi dice che tanto queste riforme non si fanno, ma perché dobbiamo credere che poi un giorno che non c'è più Draghi lì al governo l'Europa debba prendere sul serio uno di questi? Per quale ragione? Perché sono cattivi gli europei? Perché, come avete ascoltato nel servizio di quella trasmissioncella di Rai 2 Pubblica, l'Europa ci chiede di mangiare i vermi? Questo è il livello a cui si scende è questo qua, e anche lì non succederà niente tanto. Perché tanto la RAI è dei partiti, scusate, e i partiti sono questo, sono democratici i partiti, ma di che? E quindi che volete? E allora rifletteteci, perché francamente che uno si debba ritrovare, se fa un mestiere pubblico di indagine, di inchiesta, di commento, eccetera, eccetera, a dover dare ragione all'avvelenata, cioè, e capite che è amaro, perché Guccini lo diceva e aveva ragione pure lui, contro quelli che gli dicevano: ma piantala tu che vuoi fare le rivoluzioni con le canzoni. Però, francamente, quando dice, sapete che c'è, Allora io ho ancora tante cose da raccontare per chi vuole ascoltare e anculo tutto il resto. Ecco, cioè uno diventa lo stato d'animo di milioni di italiani, quelli che non partecipano perché in questa roba qui non ci si ritrovano. Questo è il punto di fondo. Vabbè, episodio 38, appuntamento, torneremo con gli ospiti a non parlare in questo modo. Grazie compari.
Grazie, grazie a tutti.
Beh, ogni tanto ci vuole, dai, un po' di nostalgia per l'Oscar che urla.
Ma no, ma non è questione. Qualcuno... Io posso aver urlato anche per stupidaggini nella vita, ma queste sono questioni. Io sono senza. Io mi sento cretino, ve lo dico. Voi siete intelligenti e bravi, io sono un fallito. Io mi sento un cretino perché quando mi avvampo di queste cose dice: ma sei proprio un imbecille. Si vede che sono un imbecille. Giusto che io sia un fallito, c'è poco da fare. Thank you.